solo una parola per dire ancora una volta il benvenuto a Luca, appunto per la 13ª volta tiene un corso in comunità da noi nel noviziato. Luca Mazzinghi è un prete della diocesi di Firenze, è un biblista esperto soprattutto di Antico Testamento, specialista di letteratura sapienziale, tiene dei corsi all'Istituto Biblico a Roma, insegna alla Facoltà Teologica di Firenze, è un amico molto affezionato a noi e noi a lui.
E fa anche il parroco,
effettivamente. E fa anche il parroco. E quest'anno tiene un corso su Genesi 1:11, uno dei testi che per noi, almeno in comunità, è quelli che vogliamo che passino ogni 4 anni, che tutti abbiano una conoscenza davvero molto, anche molto molto radicata nel testo, una cosa che Luca ci può dare, perché è stato di testi davvero tra i più significativi. Grazie Luca e buon lavoro.
Grazie, Lucia. Bene. Allora, la prima cosa, mi piacerebbe sapere chi di voi ha mai fatto un corso su Genesi 1:11, tanto per avere un'idea. Nessuno? Qualcuno? Ah, quindi giusto. Ah, ma non tutti però. Immagino che c'è qualcuno che non l'ha mai fatto. Ha fatto per regolarsi, per sapere da che punto partire. Allora, più o meno vi faccio le lezioni che tengo alla Facoltà di Teologia a Firenze agli studenti del primo anno di teologia, così tanto per tenere un livello buono, ma non in maniera troppo approfondita, anche perché in 10 ore di lezione non so neanche se ci entreremo a fare tutta Genesi 1:11. Poi vi lascerò le dispense che uso a lezione in facoltà, così poi chi vuole trova qualcosa di più. E siccome queste sono dispense di scuola, le prime 3 pagine sono dedicate alla bibliografia, in modo tale che uno sa cosa andare a leggere se per caso ha necessità di approfondire l'argomento. Su Genesi 1:11 è stato scritto veramente tanto, io ho fatto una selezione di cose a mio parere importanti. Tra l'altro, proprio l'anno scorso, il 2007, questa rivista che avete anche voi, Parole di Vita, questa la conoscete senz'altro, tutta l'annata del 2007 è stata dedicata a Genesi 1:11 e in ogni numero ci trovate una media di 2 articoli miei, quindi vi potete levare la voglia se volete approfondire. Bene, prima di entrare nel testo è necessario, come dico sempre quando si apre la Bibbia, avere una chiave di lettura del testo, per non commettere l'errore di aprire la Bibbia, leggerla e poi credere di averla capita senza neanche in realtà aver iniziato a capirla. E quindi per Genesi 1:11 è necessario, oltre alle chiavi di lettura che si hanno sempre quando si apre la Bibbia, averne qualcuna specifica su questo testo. Chiavi di lettura, direi di carattere, per usare subito una parola difficile, ermeneutico, ovvero chiavi di lettura relative al metodo da seguire nell'interpretazione del testo. Per chi non lo sa, ermeneutica appunto rimanda alla interpretazione del testo. La prima di queste chiavi, nella tradizione catechistica o catechetica dalla quale la maggior parte di noi viene, abbiamo tutti in mente uno schema che, detto in 3 parole, è quello di creazione, caduta, redenzione. Lo vedete anche dalle preghiere liturgiche, mi riferisco al rito latino, perché io conosco quello come la maggior parte di voi, non conosco i riti orientali, ma non si esce troppo da questo schema. Creazione, caduta, redenzione. Ovvero Dio ha creato il mondo, vedi Genesi 1. Poi l'uomo ha commesso il famoso peccato originale. Grazie a quello, a causa di quello, tutto è andato all'aria, finché poi viene Gesù Cristo a restaurare, a redimere il creato dalla sua caduta, quindi il nuovo Adamo, la nuova Eva, questi schemi a cui la tradizione ci ha abituati. Dico subito che questo schema non funziona né per Genesi 1:11 né per l'intera scrittura, quindi andrebbe cancellato, detto in termini moderni, dai nostri file. È uno schema che non regge, quello della creazione, caduta, redenzione. Tant'è vero che quando leggiamo Genesi 1:11 l'accento dove cade? Su Genesi 1 in parte e poi su Genesi 3, che poi è il testo che alla fine viene sempre fuori, vedi la prima domenica di Quaresima nel rito latino esattamente ieri. La prima lettura era giusto appunto una combinazione di Genesi 2 e Genesi 3. Perché non regge questo schema? Perché la prospettiva biblica è diversa. L'accento in Genesi 1:11 non cade su una frattura che ci sarebbe all'interno della creazione, ovvero sul peccato dell'uomo che distruggerebbe il progetto di Dio. L'accento cade in realtà proprio sull'azione di Dio e quindi sulla bontà e bellezza della creazione stessa. I due poli teologici del testo sono Genesi 1 e Genesi 9. Genesi 9 è spesso trascurato, ma Genesi 9 è un testo fondamentale, per essere Pignoli, Genesi 9:1-17, l'alleanza che Dio fa con tutto il creato quando Noè esce dall'arca dopo il diluvio. Per cui i poli teologici sono: Dio crea il mondo, Genesi 1, e lo conserva nell'esistenza, Genesi 9. Il peccato è semplicemente, chiamiamolo se vogliamo, un incidente di percorso, ma non cade su quello l'accento del testo. Se poi a livello letterario facciamo finire la storia di Genesi 1:11 con la famosa Torre di Babele, neppure in quel caso l'accento cade sul peccato, perché in realtà Genesi 1:11 non termina con la Torre di Babele, termina con la genealogia di Abramo. E quindi la vera conclusione di Genesi 1:11 è lo sfociare nella storia della benedizione di Abramo e dei suoi discendenti. Anche in questo caso, dunque, dovremo parlare veramente di storia della salvezza. Questo ci porta a considerare un altro aspetto importante. Forse vi sarà capitato di riflettere o di aver sentito parlare di un'idea che, a partire dall'esegesi degli anni forse 50 e 60, è diventata classica nel panorama esegetico, in particolare dopo gli studi di von Rad, per essere precisi, ovvero l'idea che in fondo la creazione non è così importante nella teologia biblica, perché l'accento cadrebbe sulla alleanza, sulla storia dunque. È diventato tradizionale nel panorama esegetico e teologico parlare della storia come il momento centrale della scrittura, dell'Antico Testamento in particolare. Moltmann scriveva più di 40 anni fa che in realtà questo potrebbe essere accaduto per un motivo molto contingente. Nella seconda metà del XX secolo le chiese si sono dovute confrontare con la nuova scienza, che dal dopoguerra in poi è sempre più fondata. È una scienza che non va più avanti a tentativi o a ipotesi più o meno fantasiose. E il fatto di aver scoperto un mondo che risponde a criteri scientifici, che si può spiegare anche nei suoi particolari più nascosti, ha portato quasi inconsapevolmente i teologi a trascurare la creazione e a concentrarsi su una cosa che la scienza non può studiare con questi criteri, cioè la storia. Quindi l'asse teologico si è spostato dalla creazione alla storia, è diventato quasi un luogo comune nei manuali di teologia insistere sull'aspetto storico della rivelazione più che sull'aspetto creazionale. Genesi 1.11 ci permette di rispostare l'ago della bilancia dalla parte giusta, di recuperare cioè il valore della creazione non come preludio della storia della salvezza o come ancora voleva Rahner come l'atrio dei pagani, cioè quella porta d'ingresso dove più o meno ci si trova tutti perché il creato è disponibile a tutti, ma come il primo atto della storia della salvezza. E quindi per recuperare un'idea che poi è quella profondamente biblica di una creazione che è già essa stessa un atto di salvezza. Storia e creazione dunque sono due facce dello stesso agire di Dio, per cui sia la prospettiva tradizionale, creazione, caduta, redenzione, sia la prospettiva moderna, ovvero la creazione orientata alla alleanza e alla salvezza, sono insufficienti. La prospettiva biblica ci richiama a una visione unitaria di storia della salvezza e creazione, come due aspetti dell'unico agire di Dio. Detto con uno slogan, il Dio che crea è anche quello che salva. Si può dire ovviamente anche il contrario. Tenete presente che affermazioni del genere scardinano una buona parte della teologia attuale e in un contesto un po' di dogmatico vanno dette con una certa cautela per evitare reazioni inconsulte. Però Bibbia alla mano le cose stanno in maniera diversa da come le descrive il Catechismo e non solo quello della Chiesa Cattolica da questo punto di vista. Questo dunque è un primo problema. Rendersi conto che dietro a Genesi 1.11 c'è un problema teologico che va risolto in modo diverso da quello a cui siamo stati abituati. Un altro problema, da un punto di vista letterario, Genesi 1.11, che cosa vuole essere? Troppo tempo le chiese si sono chiuse in un dibattito sterile relativo alla storicità o meno di questi testi. In altre parole, Adamo ed Eva sono esistiti davvero oppure no? Chi oggi di voi dicesse, certo, sono esistiti davvero esattamente come ce lo racconta la Genesi, va incontro a difficoltà insormontabili. Beh, c'è sempre spazio nelle chiese per questo tipo di persone, i testimoni di Geova esistono ancora e comunque qualche setta che vi accoglie la troverete sempre, non temete, basta che voi vi trasferiate negli Stati Uniti dove esiste quella zona che si chiama in gergo la Bible Belt, la cintura della Bibbia, cioè i paesi del Midwest, da cui viene guarda caso l'ineffabile George W. Bush, quei paesi del centro degli Stati Uniti in cui la Bibbia è presa proprio in questa maniera, in cui nelle scuole è proibito insegnare per esempio la dottrina evoluzionistica perché è contraria alle scritture. Quindi se voi volete questo genere di cose al mondo trovate il posto per poterci andare, vi accolgono a braccia aperte. D'altra parte cosa fare? Allora dire che Genesi 1.11 è solo favola, non è niente vero, quindi Adamo ed Eva non sono mai esistiti, dunque però se non sono mai esistiti cosa fare di questi testi? Sono simboli, ma sono simboli, però su cosa fondiamo il fatto che ancora oggi li leggiamo come testi fondanti, se sono solo simboli? A volte siamo chiusi da questo tipo di perplessità, leggenda oppure storia. In realtà questo tipo di lettura nasce dalla nostra precomprensione che proviene in realtà dal mondo greco, se ci pensate soltanto un minuto, ovvero da quell'opposizione tipicamente aristotelica tra mythos e logos. Se una cosa è mitica, automaticamente non è reale. Ciò che è reale è quantificabile con criteri razionali. Questo è Aristotele più che Platone, per cui non è neanche tutto il pensiero greco a essere pignoli. Ecco, con quale taglio dunque leggere questi testi? Storia o leggenda? Tenete presente che questa domanda è la prima che la gente fa. La prima che la gente fa. Ma allora sono esistiti davvero o no? La gente vuol sapere questo. C'era davvero il serpente con la mela? Intanto gli fai scoprire che la Bibbia non parla mai di mele, e già questo li mette in crisi, perché nel testo non si parla di mele. Ma come non c'è la mela? Ce l'hanno sempre detto. E poi gli fai vedere con qualche domandina ben centrata, per esempio, chi è la moglie di Caino? Questa è una domanda carina, perché non può essere altro che Eva. Bibbia alla mano, non c'erano altre donne da poter sposare, perché fino a che non nasce Sette sono in tre al mondo. Caino può sposare solo Eva, non c'è altre soluzioni. Vedete che un discorso di carattere fondamentalista regge due secondi. Allora che fare? Ecco, forse la cosa migliore è aprirsi a una terza via che non è né la favola né il simbolo e né nella realtà presa in senso letterale. Rendersi conto, cioè, come ormai ben sappiamo, che questi testi genesiaci, da un punto di vista letterario, usano il linguaggio del mito. Ma mito che cosa significa? Questo dovreste già un po' saperlo. Il mito, come dice quell'antropologo e studioso delle religioni famoso, che è quel rumeno di nome Mircea Eliade, questo è un nome molto noto, il mito esprime plasticamente e drammaticamente ciò che la metafisica e la teologia definiscono dialetticamente. Ovvero, il mito è l'espressione di verità sul mondo e sull'uomo, un'espressione plastica e drammatica diversa, ma non del tutto diversa, da quella della teologia e della metafisica, che descrivono le stesse cose in maniera dialettica e razionale. Il mito, cioè, non fa altro che leggere la realtà in maniera simbolica, mentre la filosofia lo fa in maniera dialettica. Non sempre Platone, per esempio, legge la realtà in chiave simbolica. Basta prendere i dialoghi di Platone e vedere l'importanza che in essi ha il mito, dal mito della caverna al mito di Er, al mito dell'auriga, ce ne sono quanti voi ne volete. Il mito racconta, la teologia argomenta, ma lo scopo non è diverso: capire la realtà, esprimere cioè una verità sul reale. E quindi il mito non è un linguaggio arcaico di popoli non civili, una cosa che equivarrebbe più o meno alla favola. No, il mito è una cosa seria. Resta il fatto che quando leggi un testo di carattere mitico non puoi porti la domanda: ma è accaduto davvero oppure no? Perché a questa domanda semplicemente non c'è risposta. Dunque, la domanda Adamo ed Eva sono esistiti davvero o no è, come direbbe il Coelet, una domanda stupida, perché è una domanda che non può aver risposta da un testo del genere, per il semplice fatto che il testo ragiona con altre categorie. Che poi all'epoca pensassero davvero all'esistenza storica di Adamo ed Eva è un altro discorso. Questo fa parte della cultura del tempo. Perfino Gesù ragiona in questi termini, ma Gesù non può pensare di ragionare con la fisica attuale o con la scienza attuale, ragiona come ragionava l'ebreo del tempo. Quindi questo è un altro problema. A volte mi diverto con questo tipo di affermazioni, perché ancora non sono passate nella mente dei cristiani, e per limitarci ai cattolici, nella mente dei cattolici dopo 40 anni dal concilio. Troviamo sempre chi si scandalizza. E a volte mi diverto perché leggo frasi di questo genere. Il mito non designa un contenuto favoloso, ma semplicemente un modo arcaico, anche se arcaico non sarebbe giusto, di esprimere un contenuto profondo. Senza alcuna difficoltà, sotto lo strato dell'antica narrazione della Genesi, scopriamo quel contenuto veramente mirabile per quanto riguarda le qualità e le verità che vi sono racchiuse. C'è sempre un prete che si alza a questo punto e che dice: ah, questi biblisti moderni che cosa mai dicono? Questa è la catechesi di Giovanni Paolo II del 7 novembre del 79, da poco eletto Papa. Le famose catechesi che iniziarono il suo pontificato su Genesi 1-3. Non c'è bisogno di andare troppo lontano. E il Papa, in maniera molto papale, dice appunto che Genesi 1-11 usa il linguaggio del mito, il che non vuol dire favola, vuol dire un'altra cosa. Quindi ormai questo lo diamo come un dato acquisito. Letterariamente ci troviamo di fronte a un testo mitico, e così la domanda sulla storicità cade, perché è una domanda che non ha bisogno di risposta. Capite bene che questo ha conseguenze notevoli per la teologia. Pensate per esempio alla teologia del peccato originale del Concilio di Trento, che si basa su una lettura storica dell'evento di Genesi 3. Crollato questo, ovviamente la teologia entra in crisi, perché non puoi più pensare a un primo uomo nel senso materiale, fisico, del signor Adamo con la signora Eva. E buona parte della teologia patristica entra in crisi per lo stesso motivo. Questo è ovvio. E, d'altra parte, il fatto che Genesi 1.11 usa il linguaggio del mito ci costringe a un altro tipo di lavoro, cioè ci costringe a prendere in considerazione i miti di creazione del mondo antico, in particolare i miti di creazione mesopotamici. E studiando questo tipo di miti, i miti babilonesi in particolare, che sono quelli più vicini al mondo biblico, vediamo come non solo il linguaggio è comune, ma spesso le stesse immagini usate sono comuni, ma vediamo anche come la teologia è ben diversa, a volte radicalmente diversa, tanto che si è parlato di Genesi 1.11 come di un antimito, per certi aspetti, ovvero di un testo che usa volutamente un linguaggio mitico nel momento stesso in cui critica i miti di cui si serve, rovesciandone a volte in maniera radicale il senso. Per cui parlare di mito significa anche entrare in un'ottica di questo genere. E andiamo avanti, altri due punti di questa introduzione di carattere metodologico. I teologi si sono chiesti a questo punto: come definire allora questo racconto? Beh, storia non è. Protostoria lascia un po' a desiderare. Dire mito lo si può dire a livello letterario, ma a livello di contenuto teologico mito non vuol dire un granché. Immaginate un teologo che scrivesse, che so, un libro su Gesù è un mito. A parte che detto in italiano potrebbe essere un doppio senso, ma non sarebbe un granché. Dunque, i teologi hanno cercato una categoria teologica valida per prendere questo testo e leggerlo all'interno di una teologia cristiana. Io credo che la miglior categoria finora trovata sia quella di colui che, a mio parere, è stato il più grande teologo cattolico del Novecento, cioè Rahner, con buona pace di un altro teologo cattolico che inizia allo stesso modo ma che non è Rahner. Non ho detto il nome. Rahner, a proposito di Genesi 1.11, ha introdotto una categoria che, detta con le parole di Rahner, sembra una cosa complicatissima, ma lo è meno di quanto sembri. Rahner parla di eziologia metastorica. Certo, bisogna conoscere un po' i termini, aver fatto un po' di filosofia almeno, se no poi si naviga nel buio. Eziologia, credo che lo sappiate già, è un racconto, logos, che spiega la causa, aition in greco, di qualcosa. Raccontare un'eziologia significa raccontare un fatto indietro nel tempo che spiega un fatto che hai davanti. L'eziologia dunque è qualcosa che si racconta per spiegare il perché di una cosa che oggi vedi. Le famose leggende di fondazione, che sono tipiche di qualunque tipo di santuario, cristiano o non cristiano. Mio babbo era livornese e a Livorno, come tutti sanno, c'è il santuario della Madonna di Montenero. Se voi andate in fondo alla collina c'è la chiesa dove si ricorda il punto esatto in cui il pastore trovò il quadro della Madonna che poi salvò Livorno dalla peste. Questa si chiama una eziologia. Poi che sia vera o falsa lo decideranno gli storici, ma il racconto esiste ed è evidente che serve a spiegare il perché oggi i livornesi vanno a pregare la Madonna di Montenero. Questo funziona in tutte le realtà religiose. Quindi eziologia significa semplicemente dire che l'attenzione dello scrivente non è sul passato, ma è sul passato in funzione del presente. Il che significa una cosa importante, che le domande di fondo che stanno dietro al testo di Genesi 1:11 sono domande che in realtà hanno lo scopo di spiegare il presente. Pensate per esempio a Genesi 3. La domanda che sta dietro a Genesi 3 è: perché oggi c'è il male? Dunque bisogna sempre ricordarsi che questo testo non è protostoria o peggio preistoria, ma è uno scavare nel passato per capire il presente. Questo significa eziologia. D'altra parte non si può parlare semplicemente di eziologia, perché Genesi 1:11 non è un testo storico. In ogni caso non è una storia quantificabile con i criteri dello storiografo moderno. Faccio notare che la Chiesa Cattolica fino al 1906, i famosi decreti della Pontificia Commissione Biblica del 1906, proibiva di insegnare che Genesi 1:11 non era un testo letteralmente storico. Andate a prendere sull'Enchiridion Biblicum i documenti del 1906 e ve ne rendete conto. Fino al 1906 si era obbligati a insegnare che Genesi 1:11 era un testo letteralmente storico. In realtà fino al 1948, perché questi decreti furono abrogati soltanto da Papa Pio XII nella lettera che la Pontificia Commissione Biblica scrisse al Cardinale di Parigi, Suat, in risposta a quesiti di questo genere. Quindi parlare di testo non storico in realtà è cosa recente, almeno in ambito cattolico. In ambito riformato questo si faceva già da tempo, in ambito ortodosso dubito che forse ancora lo si sia realmente fatto. Quindi la Chiesa Cattolica su questo è un po' nel mezzo. Ma che vuol dire l'altro aggettivo, metastorico? Perché questo è un altro punto importante. Nella accezione che Rahner gli dà, metastorico ha lo stesso valore che per noi ha in filosofia metafisico, ovvero qualcosa, come Aristotele insegna, che sta a metà, che sta oltre, per essere tecnicamente precisi, le realtà fisiche. Cioè qualcosa che riguarda le realtà fisiche, ma che non è direttamente spiegabile con le leggi della fisica, appunto la metafisica. La metastoria, dunque, è una storia che riguarda la storia, la nostra storia, ma che è oltre la nostra storia. Nelle parole di Pierre Grelot, biblista francese, è un risalire al cuore della storia, ovvero è il raccontare con storie ciò che riguarda la nostra storia reale. Dunque il testo a suo modo è storico, a suo modo, ma è storico nel senso che ha un legame con la nostra storia e che racconta delle storie. Per questo si può parlare di metastoria e non di storia in senso stretto. E del resto Genesi 1:11 è composto come se fosse una storia reale. Chi lo legge in maniera ingenua lo prende per buono, chi lo legge in un modo prescientifico lo prende per buono, in questo senso è una storia. Ecco allora eziologia metastorica, dunque non propriamente storia, ma non semplicemente favola, qualcosa che è legato con la nostra storia e che spiega il nostro presente alla luce del passato. Il tentativo è un po' questo. Ma non basta, non basta. Un altro aspetto. Per adesso abbiamo messo nel mezzo il presente e il passato, o se volete il passato letto in funzione del presente. E il futuro? Dove sta? Genesi 1.11 è stato troppo spesso letto appunto come la preistoria dell'umanità, la storia delle origini, la storia primitiva. Anche qui, in parole di vita, alla fine il termine storia delle origini, da una parte o dall'altra, viene sempre fuori. E si ritorna al punto di prima, è una terminologia che non funziona. Già abbiamo fatto un passo avanti parlando di eziologia metastorica, ma ne possiamo fare un altro. In che senso il futuro riguarda Genesi 1.11? In parola spirito e vita ho scritto qualche numero fa un articolo su Genesi 1.11 come testo profetico. E quindi in che senso si può parlare di Genesi 1.11 come testo che riguarda il futuro? Prendo una suggestione che ci viene dalla tradizione rabbinica. Tutti sanno che la Bibbia inizia con la parola in principio, in ebraico Bereshit, la Bet di Bereshit, questa è la prima parola della Bibbia, fin qui ci siamo. E i rabbini immaginavano nel Midrash Bereshit Rabbah, il Midrash sulla Genesi, testo che forse è del IV-V secolo d.C., immaginavano la Aleph che litiga con Dio, perché la Aleph è la prima lettera dell'alfabeto, la Bet è la seconda. E allora la Aleph dice a Dio: perché hai iniziato la scrittura con la Bet e non con me, che sono la prima lettera dell'alfabeto? Allora Dio risponde alla Aleph con molta pazienza: intanto perché tu sei l'iniziale di una parolaccia. In ebraico Arur, maledetto, mentre Beth è l'iniziale di una bella parola ebraica, Baruch, benedetto. Quindi non potevi iniziare la Bibbia con la maledizione, dovevi iniziarla con la benedizione. E già questo è un segno della comprensione del testo, storia di salvezza, di benedizione. Ma poi dicevano i rabbini: perché vedi, dice Dio all'Aleph, la Bet è una lettera chiusa su tre lati, perché l'uomo non può sapere niente di ciò che sta sotto di lui, lo Sheol, il mondo dei morti, gli inferi. L'uomo non può sapere niente di ciò che sta sopra, il mondo di Dio, del cielo. L'uomo non può guardarsi indietro, guardate che l'ebraico si scrive da destra a sinistra. L'uomo, come la Bet, è aperto verso il futuro, e il futuro è la Berachà, la benedizione. Per questo ho iniziato con la Bet, dicevano i rabbini. E poi Dio dice all'Alef: ma non temere, perché quando arriverò sul Sinai inizierò con te, Ani Adonai Elohecha, io sono il Signore tuo Dio, e dice l'Alef, e così l'Alef è più contenta. Al di là di queste disquisizioni puramente rabbiniche, dietro c'è una teologia, cioè c'è l'idea che Genesi 1.11 inizia con la benedizione, inizia guardando il futuro, inizia cioè indicando una via. In che modo dunque è possibile leggere Genesi 1.11 come testo che riguarda il futuro? Leggendolo non come ricordo di un passato perduto, ecco di nuovo lo schema creazione, caduta, redenzione. Genesi 1.11 sarebbe alla fine la caduta. Ma leggerlo invece come il progetto di Dio sul creato. E il progetto di Dio, proprio in quanto di Dio, non cessa, si sviluppa e viene realizzato. E quindi Genesi 1.11 è anche il fine della creazione, non soltanto l'inizio. In Genesi 1:11 c'è allo stesso tempo l'inizio e la fine, l'inizio e, la fi- e il fine della creazione. È una profezia spostata nel passato. Da questo punto di vista mi è sempre piaciuto quel bel librettino di quel teologo della liberazione brasiliano ma di origini olandesi, che è Carlos Mesters, che scrisse anni fa, molti anni fa ormai, quel bel libretto su Genesi 1:11, intitolandolo in portoghese con un termine tipicamente brasiliano, Paraíso Terrestre, Saudade ou Esperança, che tradotto in italiano vuol dire paradiso terrestre, saudade è intraducibile, è la nostalgia che i brasiliani hanno appena mettono fuori il piede dal Brasile. Nostalgia o speranza? E la risposta di Carlos Mesters era evidentemente speranza. Quindi l'altra chiave di lettura è vedere in Genesi 1:11 il progetto di Dio sulla sua creazione. Se poi leggiamo Genesi 1:11 in chiave cristiana, o se volete neotestamentaria, tutto questo risalta in maniera ancora più forte. Perché? Perché alla luce della teologia di Cristo nei testi del Nuovo Testamento appare abbastanza evidente che alle origini del mondo c'è già Cristo. Pensate all'inno di Paolo nel capitolo 1 della lettera ai Colossesi. Egli è prima di tutte le cose, tutte in lui sussistono, tutto è stato creato per mezzo di lui e in vista di lui. Dunque, alle origini della creazione c'è il progetto di salvezza di Dio in Cristo. La salvezza è già all'opera in Cristo nel momento stesso in cui Dio crea il mondo. E Cristo è l'alfa e l'omega, ovvero è l'inizio e il fine della creazione. E l'Apocalisse come termina? Termina con il giardino dell'Eden che, guarda caso, si trova dentro la città santa che viene dal cielo. Apocalisse 20:22. Come direbbero i teologi tedeschi, nello Endzeit, nel tempo della fine, c'è anche lo Urzeit, il tempo delle origini. Le due realtà si toccano. Bene. Un ultimo aspetto, poi facciamo un po' di pausa, è l'aspetto banalmente storico-critico, ovvero la famosa analisi delle fonti del Pentateuco. Se voi aprite la Bibbia di Gerusalemme, ma anche la Tov, vi dicono la stessa cosa. Genesi 1:11 è un testo a due voci. La tradizione yavista più antica di epoca salomonica e la tradizione sacerdotale di epoca esilica. La maggioranza di voi queste cose le ha già sentite, o se non altro le ha lette anche solo aprendo una qualunque Bibbia di Gerusalemme, basta aprirla. Qualche anno fa, non mi ricordo quando, feci qui il corso sul Pentateuco, introduzione al Pentateuco, e vi dissi: la teoria documentaria classica, questa teoria che risale a Wellhausen, Gunkel e Nott, oggi la potete buttare nel cestino, nessuno più la segue. La famosa teoria delle quattro fonti, comprese le note della Bibbia di Gerusalemme. Ora non posso mettermi a spiegare questo, perché bisognerebbe fare un corso solo su questo, e quindi lo prendete per buono, se no poi dopo se ne riparlerà. Oggi si pensa, la tendenza attuale è che Genesi 1:11 sia un testo esilico e post-esilico, sicuramente sacerdotale, perché su questo ormai c'è una certa chiarezza, ma quel testo che una volta veniva chiamato yavista potrebbe essere una rielaborazione post-sacerdotale. E quindi Genesi 1:11 è comunque un testo tardivo, che nasce durante l'esilio e viene sviluppato dopo di esso. Quindi un testo che viene spostato di diversi secoli in avanti. E quindi il contesto storico diventa quello di un popolo che deve rispondere a domande urgenti. Qual è il nostro posto nell'umanità? Perché siamo in una terra straniera? In che modo possiamo recuperare la nostra identità? Il Dio che ha portato Israele fuori dall'Egitto è lo stesso che ha creato il mondo? E se sì, in che modo? Come rispondere ai poemi babilonesi sulla creazione, che ci presentano, per esempio, un mondo caotico e dominato dal capriccio degli dèi. Perché c'è il male nel mondo? Chi è l'uomo? A tutte queste domande risponde il testo di Genesi 1:11, che dunque affonda le sue radici, a mio parere si potrebbe dimostrare bene, durante l'esilio babilonese. Bene, fermiamoci un momentino, poi si riprende tra 10 minuti.